dove corri, dove vai?
Allora, quanta fretta, dove corri, dove vai? Noi, questa è la trasmissione che è cominciata, diciamo, martedì scorso, è la trasmissione che vogliamo parlare di previdenza. Vabbè, come titolo gli abbiamo dato non c'è previdenza, senza lavoro non c'è previdenza, perché riteniamo collegato il lavoro e la previdenza. Insomma, diciamo, insomma, da questa cosa, adesso l'introduzione del tema di questa settimana verrà fatta subito dai redattori che gestiscono questa trasmissione. Il compito mio è quello di ricordare il numero di telefono, che è lo 06 49 17 50, per chi vuole intervenire a dare un contributo al dibattito, alla discussione, perché può funzionare solo se ci sono anche incentivi da chi ci ascolta. E a chi ci ascolta gli ricordo il numero di conto corrente per la sottoscrizione, che è il 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00 185 Roma, oppure attraverso il sito della radio www.ondarossa.info, cliccare alla voce sostieni, e così si può sottoscrivere anche in forma online. La parola a Piero, che ci introduce l'argomento.
Allora, prima di fare l'introduzione all'argomento, rispondiamo a un ascoltatore che ci ha fatto rilevare come la nostra sigla, soprattutto per chi non l'ascolta dall'inizio, contiene delle ambiguità. E l'ambiguità a cui si riferiva era soprattutto la delega, perché è proprio un invito alla delega questa canzone. Però, appunto, per chi l'ha ascoltata all'inizio sa benissimo che invece la delega è quella che chiedono i padroni, chiedeva in quel momento, era Craxi, erano Amato, no? Che chiedevano, e chi ha fatto questa canzone, Bennato, era proprio intenzionato a ironizzare su questa richiesta di delega, no? Per cui non c'era bisogno di occuparsi, preoccuparsi di niente, che ci avrebbero pensato loro. Allora, questa è, diciamo, la faccia ironica di questa nostra sigla, che riteniamo sempre molto attuale, perché purtroppo la delega è una delle cose che manda in rovina soprattutto i lavoratori. L'argomento di oggi che avevamo pensato di affrontare è quello della distinzione, della comprensione approfondita tra il calcolo delle pensioni con retributivo e il calcolo delle pensioni col contributivo. È un argomento importante perché negli ultimi, dal 1992, è il cavallo narrativo che si è infiltrato nelle menti degli italiani grazie anche alla gran cassa dei media, come se tra contributivo e retributivo ci fosse una contraddizione. Andremo a vedere come si vanno interpretate queste due parole e quali conseguenze hanno sulle pensioni di tutti i lavoratori. Però prima di passare all'argomento di oggi, volevo parlare a una cosa di più grande attualità e segnalare tre articoli che sono apparsi sui quotidiani di oggi, uno dei quali è sul Fatto Quotidiano, il dedica due belle pagine con grandi fotografie, ed è le iniziative di lotta, ma soprattutto una lettera scritta da una precaria ricercatrice all'università, quando gli riesce, quando può, e che più precaria di lei non si può immaginare. E questa situazione di precari, di questo tipo di precari, ma vale in genere per tutti i precari, è proprio un intreccio tra mancanza di salario e mancanza di pensioni per il futuro. E infatti questa precaria descrive la sua situazione, che la sua precarietà non comporta nemmeno il recupero dell'indennità di disoccupazione quando lei è disoccupata, perché per avere la disoccupazione bisogna avere periodi di precarietà caratteristiche che invece lei non ha avuto, quindi quando lei rimane disoccupata non c'ha nemmeno diritto all'indennità. Quindi una forma di previdenza essenziale in questo periodo che addirittura ad alcuni viene negata. Per tutti i precari che per esempio all'università lavorano nella ricerca come ricercatori precari non hanno poi diritto, quando rimangono senza lavoro, nemmeno ai minimo di 6 mesi, un anno di indennità di disoccupazione, e che è un fatto gravissimo, anche perché voi capite è una condizione addirittura peggiore della precarietà più spenta. E questo perché, qual è la ragione, perché un sindacalista della CGIL si permette di dire che questa è una cosa giusta? Perché quello non è un lavoro, quelli li sono assegni di ricerca, sono in qualche caso borse di studio, e quindi non è un lavoro. E esso sindacalista finge di non sapere che questi precari sono quelli che tengono in piedi l'università. Se uno va a fare un esame, se uno va a fare un seminario, se uno va a lezione, spesso si trova davanti a uno di questi precari che tengono in piedi l'università quotidianamente, giorno per giorno, però a detta anche dei sindacati non è lavoro, per cui si può benissimo rinunciare all'indennità di disoccupazione, sia anche ai pagamenti delle pensioni, perché cosa eccezionale questa precaria che testimonia con questa sua lunga lettera ci racconta anche che in tutti questi periodi, all'età che io presumo sia già ben avanzata di 35 anni, non ha una lira di contributi, pur avendo fatto molti periodi precario, non ha una lira di contributi, e quindi, come raramente succede tra i giovani, lei si preoccupa che non avrà la pensione perché non c'è i contributi. Allora, questo secondo me è un esempio molto chiaro, evidente, perché si cumula in una sola persona, no? Di basso salario, precarietà e nessuna tutela sociale, perché la indennità di disoccupazione è una parte dello stato sociale che si manifesta con un sostegno ai disoccupati. La stessa cosa, non avrà la pensione, fino adesso non ha accumulato nemmeno un giorno di contribuzione, perché siccome lavora con gli assegni di studio e con le borse di studio, non è lavoro e quindi non gli viene pagata. Questo secondo me appunto è una delle caratteristiche che vorrebbe avere questa trasmissione, questa di tenere uniti questi fenomeni che sembrano avere interlocutori diversi, invece no, è sempre il lavoratore che è al centro di questa, di questo assedio, no? Alla sua vita, al modo di comportarsi, attraverso la distruzione non solo del sistema pensionistico pubblico, ma anche attraverso gli altri segmenti dello stato sociale che vengono man mano tagliati. Le altre due informazioni sono rispetto ai voucher. I voucher sono una forma di retribuzione dei precari che quando sono stati istituiti sembrava dovessero servire a diciamo a fare emergere una parte del lavoro precario che finalmente aveva una sua retribuzione formalizzata, aveva il pagamento dei contributi, eccetera. I voucher sì? C'è una telefonata che va subito in onda.
Pronto, allora sei in onda, puoi parlare.
Ciao, grazie a tutti, saluto tutti. E vorrei dire una cosa, che è chiaro questo problema del precariato anche nell'università, però ricordiamo pure i compagni che sono sfruttati e che, come dire, lasciassero far crollare l'università. Se è vero che l'università si regge solo sul lavoro sfruttato, e compagni, bruciate i vostri professori, bruciate i vostri valori e bloccate l'università. Non so se mi spiego. Grazie per l'attenzione e speriamo di riuscire a innestare una riflessione condivisa. Perché i più deboli socialmente, quelli che le famiglie non gli hanno potuto incrementare gli assegni quando non c'erano, le hanno già dovute lasciare questi posti, diciamo, di insegnamento e di passione. Ok?
Certo.
Cerchiamo di renderci conto che questi precari, con tutto il rispetto, ci stanno i compagni in mezzo a loro, non voglio dire di no, però rendetevi conto che il vostro è una posizione di privilegio di classe, perché tanti non si sono potuti proprio iscrivere all'università, ma tanti che pure avrebbero meritato di insegnare, perché valgono più dei baroni che stanno là, sono stati fatti fuori dal sistema, perché dopo 5 anni che non mi paghi, ma quanti già si hanno dovuto rinunciare?
Sì, però non è veramente la soluzione quella di definire i compagni che stanno in una condizione diversa privilegiati di classe. Quelli sono degli sfruttati e bisogna trovare insieme le forme di conflitto che si possono portare avanti insieme, perché so condizioni. Guarda, oggettivamente diverse, però anche hanno una grande trama sotto, okay, che va combattuta insieme, non è pensabile.
Sono d'accordo.
E quindi
sono d'accordo. Considera questo, che voglio dire, io credo che metto pure me, io vedo che ti sei offeso per questa cosa che dicevo.
No, figurati, io sono pensionato.
Io penso che, come dire, tanti tra noi compagni, ecco, sia il momento di fare un attimo una riflessione, ok? Di quanto non tiriamo avanti su dei privilegi di classe, insisto, perché parlo per me, ok? In questo senso non voglio fare una polemica sterile. Però rendiamoci conto, come dire, delle condizioni reali di tanti che neanche incrociamo per la strada.
Che siamo d'accordo, siamo d'accordo su tutto, soltanto che appunto dà fuoco ai professori, all'università non mi pare la soluzione. Ci sono mille situazioni di conflitto che non riusciamo a realizzare, no? E non mi pare che possiamo prendere scorciatoie. Bisogna organizzare il conflitto, quello possibile, dentro le situazioni, mentre adesso stiamo ognuno individualmente a soffrire senza nemmeno avere nell'orizzonte una minima capacità organizzativa che ci consente di affrontare il conflitto con qualche possibilità di successo. Allora, questi voucher che sembrano...
Ti ringraziamo, eh. Attacco.
Questi voucher che sembravano inizialmente fossero uno strumento per far emergere almeno una parte del precariato, voucher, vi ricordo che è un buono che si può comprare anche dai tabaccai, con i quali si retribuiscono 10 ore di lavoro di un lavoratore assai precario, assai provvisorio, no? E che però di questi 10 euro 7,5 soltanto ne riceverà il lavoratore quando va all'ufficio postale a versare i voucher. L'ufficio postale gli darà per ogni voucher 7,50 euro e 2,50 euro invece rimarranno ai contributi che sono di varia natura. 1,50 euro è di natura assolutamente pensionistica, rimane nelle tasche dell'INPS perché è destinato a cumulare il fondo, le pensioni che servirà a retribuire la funzione. L'altro euro invece sarà destinato ai contributi assistenziali di cui dovrebbe giovarsi quando avrà bisogno della maternità o della malattia, di quello che comunque sarà sempre l'INPS ad erogare, no? E quindi quello che gli va in tasca di netto sono 7,50. Ma questo anche ci fa capire quanto rischio si corre attraverso queste forme di precariato ormai mascherato. Intanto 15% di contributo pensionistico non è sufficiente ad avere una pensione dignitosa. I lavoratori a tempo indeterminato pagano il 33% di contributo pensionistico. Quindi accettare che un lavoratore sia sottopagato per non avere nemmeno i contributi previdenziali significa impoverire e saccheggiare l'INPS. Quello sarà un lavoratore che, se mai arriverà alla pensione, avrà una pensione di miseria, l'abbiamo già detto, per quanto riguarda i lavoratori che fanno parte delle gestioni separate, che i primi lavoratori che stanno andando in pensione da questo fondo pensione, ossia i più precari dei precari, no, prendono pensioni di 161 euro al mese. Quindi rendetevi conto dell'insignificanza di questa cosa, del certo che si gode intorno a una situazione di precariato che si perpetua anche nel periodo pensionistico. L'altra considerazione è importantissima, è che questa forma di precariato cosiddetto emerso, che invece è sempre più sommerso, che nella legge iniziale doveva essere limitata ad alcuni lavori e soltanto a quelli, lavori provvisori, aggiuntivi, momentanei, adesso si va estendendo a tutti i lavoratori e diventa un modo per i padroni, un altro dei mille modi che i padroni hanno per risparmiare sulle retribuzioni e i salari dei lavoratori. Pensate un po' che due anni fa, nel 2013, i voucher che sono stati venduti dall'INPS attraverso le tabaccherie, attraverso l'Enalotto, però chi emette questi voucher è l'INPS, ne ha venduti in un anno 36 milioni. Quest'anno qua, quindi dopo due anni, nel 2015, l'anno appena finito, i voucher venduti erano 102 milioni. Che significa? Che questi voucher stanno diventando il modo di pagare i lavoratori di qualsiasi tipo, anche quando precari non sono, gli si mantiene nello stato di precarietà attraverso il pagamento in questa forma. Ieri ho parlato con un lavoratore che lavora agli stadi durante le partite, no, viene pagato con i voucher, e lui lavorando 8 ore non prende mai più di 5 ore retribuite con i voucher, però sa bene che il padrone in tasca c'ha i voucher da esibire all'eventuale ispettore dell'INPS e dire: ecco, io lo pagherò con questo, in questo sono inclusi anche i contributi pensionistici
e assicurativi.
Quindi c'è questa torsione della di uno strumento che sembrava in qualche misura positivo verso la peggiore copertura del lavoro nero, la peggiore copertura sempre più estesa, ma anche qui l'iniziativa del governo Renzi si manifesta come la peggiore. Stanno saltando tutte le regole. Inizialmente questi lavori erano soltanto alcuni, in alcuni settori, adesso grazie anche alla Fornero si è allargato, non c'è più bisogno di dire qual è il settore nel quale questi voucher vengono comprati e quindi dati come pagamento. Quindi sta dilagando, per esempio nell'edilizia ormai il pagamento attraverso il voucher sta dilagando, perché è un risparmio fortissimo da parte dei datori di valori, dei lavoratori. L'altra cosa che si sta realizzando è che aumenta la quantità di voucher di cui si può avvalere un dirigente industriale, un padrone di qualsiasi risma. Perché mentre prima c'era un limite di 5.000 voucher che si potevano spendere in un anno, adesso siamo arrivati già a 7.000 ed è una scala che non si sa quando mai si fermerà. Quindi è, diciamo, ancora una volta una testimonianza di quanto lavoro e pensione si intrecciano, perché questi lavoratori poi naturalmente non avranno contributi per avere una pensione decente, decorosa e, come dice la nostra Costituzione, dignitosa per sé e per la sua famiglia, non solo per la vita ma anche per la libertà. Pensate un po', che vergogna che una Costituzione si metta anche a difendere la libertà dei lavoratori. Una
cosa... Piero, però tutto questo va pure spiegato a chi ci ascolta come è fatto il nostro sistema previdenziale. Se il nostro sistema previdenziale è un sistema a ripartizione e non a capitalizzazione, la riforma che hanno fatto è la riforma su modello contributivo, in proporzione ai contributi che tu versi ti calcoleranno una pensione. Se i contributi che versi sono condizionati a questo modo di precarizzare, di rendere il lavoro sempre meno remunerato e sempre meno contributi, no? Ad aggirare in questo modo, quello che entra non è in grado a ripartire, a pagare le pensioni in essere, no? Perché se entra una somma così bassa, le pensioni in essere, quelle che ci sono, sono molto di più di quello che poi l'INPS incassa. Dentro questa operazione in poco tempo si arriverà a consumare le risorse fino ad ora accumulate, e l'INPS si dovrà per forza di cosa portare i libri in tribunale, dichiarare fallimento, perché questi hanno fatto una riforma previdenziale in parallelo alla riforma del lavoro. Ecco perché sono legate le due cose, cioè perché mettere al sistema contributivo significava che uno doveva avere un lavoro garantito, ben pagato, per tutto l'arco della sua vita lavorativa. Oggi hanno creato un lavoro attraverso il job act flessibile, discontinuo, a poca remunerazione. Le persone non riusciranno mai a mettere da parte un monte contributivo adeguato ad avere una pensione adeguata, nel senso, e lavorerà fino a 70 anni oltre per poi avere una pensione al di sotto del minimo contributivo. Insomma, c'è da spiegare, certo, il sistema, che c'è il trucco. Ecco perché
questo era l'argomento che avremmo dovuto affrontare.
Non c'è previdenza senza piena occupazione.
Questo è l'argomento che dovremmo affrontare in questa trasmissione, io credo in molte altre trasmissioni. Quindi
io non posso parlare in diretta.
In diretta ci sta una telefonata che ci sta.
Pronto? Scusate, per chi vuole fare le domande le deve fare in onda, non si possono fare al telefono mentre andiamo in onda. Pronto, dici?
Sì, no, volevo fare la domanda su questi voucher, ma che cosa sarebbero? Cioè, nel senso, poi uno li dichiara o non li dichiara, se no diventa, non è un lavoro in nero, ma un lavoro in grigio. Cioè, se tu poi non dichiari a fine anno quello che hai perché hai in mano un pezzo di carta, come funziona questa cosa? Perché non l'ho mai sentita.
Ma ascolta, allora, ti spieghiamo come
allora
funziona.
La cosa è molto pertinente la domanda che stai facendo te, però tieni presente che dal punto di vista formale non si può superare una certa soglia di pagamento con i voucher, soglia che è sacrosanta, giustissima, diciamo non si dovrebbe superare, ed è una soglia che sta al di sotto delle dichiarazioni necessarie. Quindi se tu guadagni più di questa soglia, che sono 7.000 euro, sarà un fatto che quel tuo lavoro dovrà essere trasformato in lavoro o di diverso precariato o addirittura di assunzione a tempo indeterminato. Quindi la soglia non la superi, formalmente non la puoi superare, perché tra l'altro sarebbe una bella denuncia nei confronti
dei datori di lavoro. I datori di lavoro, i padroni, chiamiamole così. Chi utilizza questo meccanismo ti dà una parte in voucher per restare dentro la soglia e l'altra parte te la paga in nero. Solamente che se ci arriva un'ispezione a controllare se quello è un lavoratore regolare o meno, lui giustifica la sua regolarità perché lo sta pagando in voucher, dice lavora per 3 ore al giorno, poi che fa? Gli paga i voucher dei 3 ore e l'altra differenza, l'altra 5 ore sono pagate sotto banco in nero. Ecco il trucco del voucher, che è perché viene utilizzato massicciamente da tutti i settori, che siano agricoli, che siano edili o che siano nel commercio, no? Ti tengono la commessa 15 ore al giorno lì dentro, gli fanno passare che lavora 3 ore pagata con il voucher e l'altra differenza gli viene data in nero. Sotto sto ricatto il lavoratore, con la paura di non avere o questo o niente, c'è la complicità pure dei lavoratori, quello che diceva l'ascoltatore all'inizio, che sarebbe da rovesciare i cassonetti. Purtroppo viviamo in un periodo di torpore sociale, che ognuno pensa a sé di come sopravvivere, a portare la minestra sul tavolo la sera, e non riusciamo a trovare la forma di fare un blocco sociale in grado da smascherare e denunciare queste vessazioni continue. Purtroppo è questo, anche perché avevo un'informazione che nasconde i fatti o le racconta alla storta. Basta vedere questo, quello che sta succedendo con la compagna sul pubblico impiego, ma perché si devono fregare tutti i 3 milioni del pubblico impiego, no? Perché fanno vedere uno che fa il furbettino, ma non raccontano che magari quello che ha denunciato il furbettino, no, viene vessato in quel posto di lavoro, perché non la vogliono la trasparenza, utilizzano come specchietto da loro un fatto odioso che a tutti ci farò del culo, però non raccontano tutto l'insieme della situazione, e in questo modo hanno imbrutito e intimidito il movimento dei lavoratori, tant'è vero che oggi non si muove niente, anche perché hanno creato sindacati complici in cui per anni hanno fatto accordi che portavano a questa condizione e l'hanno difeso, CGL e CISL UIL, a partire dagli accordi, dei famosi accordi di luglio, no?
Dal
1990, 91, 92 e 93, tutta una serie di accordi che hanno prodotto questo modello di società, questo modello di sistema. In più, la stessa sinistra con i governi, all'epoca c'era Bertinotti, si sono inventati il precariato totale col pacchetto Treo, che da lì è la madre di tutti i precariati che sono venuti. La gente intimorita da dice ma a chi cazzo mi rivolgo, ognuno si rivolge a se stesso, ha creato questo torpore. Noi dovremmo uscire da sto torpore, svegliasse e di basta, perché non c'è trippa per gatti più per nessuno. Ti raccontano che i vecchi levano i soldi ai giovani, è una cazzata, i giovani lo sanno che gli hanno levati i soldi ai vecchi, ma ai giovani non gli è arrivato niente perché sono andati tutti
allora facciamo pure questa attività di controinformazione, che è l'esigenza primaria proprio, non è che è un belletto sapere le cose che la stampa non dice, che i padroni mistificano, è importantissimo perché nasca l'indignazione e dall'indignazione si tenti anche l'auto-organizzazione dei lavoratori. E quindi l'argomento che dovevamo affrontare oggi proprio sul piano della controinformazione era questa favola inventata da padroni e governi, se ancora si può distinguere tra contributivo e retributivo nel pagamento nel calcolo della pensione. Allora, la cosa che sosteniamo noi è che questa contraddizione se la sono inventata perché gli serviva a tagliare le pensioni. E qual è l'invenzione? È proprio di mettere in contraddizione queste cose. Io che sono andato in pensione con il retributivo, tutti quelli che hanno un po' di memoria sanno benissimo che il retributivo aveva un cardine, che era la contribuzione. Non è che noi andavamo in pensione e qualcuno ci dava la pensione così, senza calcoli.
In proporzione ai contributi versati ce la davano.
I contributi versati non solo alla continuità della contribuzione, ma anche all'importo della contribuzione. Quindi, nell'immaginario collettivo mio, ma di alcune generazioni, si sapeva benissimo, e aveva contribuito anche a creare la coscienza previdenziale, che io per ogni anno di lavoro avrei avuto il 2% di una pensione, no, che poteva arrivare all'80% dopo 40 anni. Quindi c'è sotto un calcolo assolutamente rigoroso sulla possibilità di far sostenere queste pensioni. Quindi mettere in contrapposizione il contributivo con il retributivo è stato un artificio paraculissimo, perché hanno convinto, io credo, perlomeno una buona parte dell'opinione pubblica italiana a dire che questi erano dei mangiatori a sbafo, che il contributivo avrebbe risanato una situazione di ingordigia da parte dei lavoratori. E la trasmissione di oggi e quelle successive ci serviranno proprio a spiegare come il retributivo era soltanto una forma di misura della contribuzione pagata, che dava ai lavoratori una parte, nemmeno tutto, una parte di quello che loro avevano versato nelle casse dell'ente pensionistico. C'è Gaetano che deve parlare.
Io vorrei dire una cosa, però quello che dice Piero è giustissimo, però la differenza che si fa oggi tra il contributivo e il retributivo, cioè mette in evidenza una cosa, cioè le pensioni e retribuzione hanno questa valenza, cioè che presuppongono una solidarietà fra le generazioni, e presuppongono pure che quella percentuale che viene data dell'8,3% da parte dei lavoratori e il 23% da parte del lavoro, del datore di lavoro direttamente all'INPS, direttamente all'INPS, che comunque è sempre salario che appartiene al lavoratore, perché non è che il padrone versi qualche cosa in aggiunta al salario che viene dato. Cioè questo, cioè questa solidarietà fra generazioni, per cui il lavoratore attivo sostiene il lavoratore ancora non occupato, perché cioè, sia le giovani generazioni, perché le giovani generazioni affinché possano diventare adulte sono sostenute, capito, dalla famiglia, dalla società in genere. Per cui quella favola che si racconta che i vecchi tolgono il lavoro ai giovani è un'emerita sciocchezza, in quanto i giovani possono diventare adulti solamente se sono sostenuti dai vecchi. E le pensioni, cioè, e chi è lavoratore attivo sostiene anche i pensionati, che prima hanno prodotto un sapere comune, cioè chi è andato in pensione perché ci aveva diritto a prendere l'80% della pensione, perché quando iniziava a lavorare, cioè, stava in una certa condizione storico-sociale, il suo lavoro e il lavoro della società in genere, se è vero di questo, cioè, ha permesso, capito, uno sviluppo ulteriore. E allora i vecchi, andando in pensione, godono di quello sviluppo che hanno lasciato ai nuovi, capito, cioè, lavoratori che entrano nel processo produttivo. D'altronde, cioè, voglio dire, l'università è migliorata, la medicina 50 anni fa non è la medicina di oggi, per cui questo miglioramento, cioè questo sviluppo delle scienze è parte continua del lavoro delle generazioni che ci hanno preceduto e di quelle attuali.
Sì, Gaetano, allora quando dici te, però è importantissimo capire perché nel dopoguerra la maggior parte dei paesi europei ha scelto di passare dal sistema a capitalizzazione al sistema invece a ripartizione. Questo perché è avvenuto? Perché
ci abbiamo una telefonata.
Ah, prego, il teleascoltatore.
Pronto? Dici.
Pronto?
Sì, sei in onda, puoi parlare.
Sì, senti, sono Corrado, un compagno. Volevo segnalare ai compagni in ascolto che qualche mese fa è uscito un magnifico libro del professor Giovanni Mazzetti, che è stato discusso insieme alla sua associazione ARE, l'associazione La Ridistribuzione del Lavoro, in cui il titolo è Dare di più ai padri per far avere di più ai figli. E credo che attraverso la lettura di questo libro uno potrà sicuramente comprendere le differenze e l'arcano che c'è dietro la previdenza. Ma in modo particolare approfittavo di questa telefonata per chiedere al compagno ultimo che stava parlando, che non fosse Gaetano, se poteva diciamo sfatare questo mito, tra questo nodo praticamente, se poteva sciogliere questo nodo che è considerato importante per la comprensione del problema, cioè di questo conflitto tra le generazioni, cioè i vecchi che vivono e hanno pensioni di privilegio, mentre i giovani non avranno nulla. Ecco, se gentilmente mi potete dare una spiegazione in merito. Grazie, vi ascolto per radio.
Grazie, Corrado. Grazie, allora, Corrado. La cosa che prima di lasciare la parola a Gaetano voglio dirti è che Mazzetti è già stato ospite di questa radio, io spero che lo continueremo a utilizzare, se lui si farà utilizzare, per intervenire e chiarire, perché è un professore universitario, che economista, che ha trascorso la sua vita a ragionare intorno alle pensioni. E quindi è preziosissimo questo libro, che è importante conoscere, chi ha la possibilità, è un'edizione che si chiama Asterios, di cercarlo, di trovarlo, perché dà delle spiegazioni a fondo. Ma la cosa che mi interessa evidenziare di quel libro e del lavoro di Mazzetti è che Mazzetti documenta, tabelle alla mano, che le pensioni italiane, che sono state probabilmente il sistema pensionistico pubblico più evoluto che è esistito al mondo, anch'esse però non godevano del tutto di quella ricchezza sociale che il lavoro aveva creato. Perché se lui fa l'esempio dell'agricoltura, a me piace fare un altro esempio, che è quello per esempio dell'Alitalia. Chi ha l'età mia si ricorda che l'Alitalia era un palazzone di 16 piani che stava all'Eur, pieno di impiegati, che serviva a fare soprattutto i piani di carico degli aeromobili per la distribuzione delle merci. Bene, quel palazzone non c'è più. Quello che si faceva in un palazzone adesso si fa in 3 stanze, perché c'è stata la grande scoperta informatica, che ha consentito di progredire moltissimo nelle capacità di calcolo dell'umanità, e questo si è riversato in una enorme, tra l'altro, disoccupazione, ma sarà un altro problema che affronteremo. Però ecco, quella produttività che è stata realizzata da milioni di lavoratori, che sul piano manuale, sul piano intellettuale, sul piano della ricerca scientifica e tecnologica hanno realizzato queste importanti cose, sono esclusi dai benefici, anzi vengono penalizzati, perché hanno realizzato questi grandi avanzamenti nella società attraverso la precarietà e attraverso la disoccupazione, mentre invece i padroni hanno aumentato enormemente i loro profitti grazie a un'elevazione della società, prima civile e poi economica, che ha consentito, no, di, per esempio in questo caso, di sostituire molto lavoro, no, e quindi di rendere molto più produttivo il lavoro di quei 20-30 impiegati che oggi al lavoro ne fanno il lavoro che facevano in 1000 dentro all'Italia.
Dai, Gaetano, no, la produttività si misura pure calcolando. Una volta, per andare da Roma a Milano ci volevano 8 ore, no? Adesso ce ne mettono 3. Cioè, questo aumento di produttività è andato tutto a beneficio del profitto, certo. E non è stato distribuito, no? È andato tutto a beneficio del profitto, per esempio i soldi della produzione dell'acciaio, e invece sono rimasti accollati alla fiscalità generale la bonifica di quegli inquinamenti. Cioè, ecco dove è la questione, che il profitto viene incamerato e poi magari portato alle Caime e non viene ridistribuito per i costi sociali. Tutto qua sta la cosa, non so i vecchi che levano i soldi ai giovani, ma è il capitale che succhia l'anima ai vecchi e ai giovani. Oh, ci svegliamo e capiamo sto concetto e famo un blocco sociale di classe in grado da far pesare, come è successo nei favolosi anni 70,
quando eravamo,
capito? Quando la gente si faceva sentire.
Certo, quello, cioè voglio dire, la vulgata che ormai dura dalla quindicina a vent'anni, che contrappone i giovani e i vecchi, cioè dicendo che...
Abbiamo una telefonata che vuole fare una domanda, pronto?
Buongiorno, sono Alessio, sono un artista di strada e la domanda è, noi essendo lavoratori dello spettacolo siamo obbligati a pagare l'Empals, o meglio l'ex Empals, su ogni lavoro... E oh, questo è al 33% per poter essere coperti da INAL, eccetera. Oppure ci sono una serie di escamotaggi che vengono fatti, che è lavorare gratuitamente, per cui si paga una minima di una quarantina di euro e comunque deve esserci qualcuno, qualche ente che lo fa e è obbligato poi a fare il CUD, a fare la dichiarazione entro il 16 del mese successivo, a pagare una serie di cose. Quindi volevo capire, ma dato che ho sentito questo discorso dei voucher, purtroppo non ho acceso la radio tardi, quindi mi sono perso una parte, cioè in realtà questo qua se si può applicare al discorso dei lavoratori dello spettacolo e cosa implica, perché noi essendo uno dei più precari in assoluto, dato che noi non riusciamo mai a raggiungere le 70 giornate annue per poter avere... un anno di ai fini pensionistici, e ogni volta che paghiamo l'Empas lo doniamo così all'INPS.
Come ti chiami?
Alessio.
Alessio, bisogna che tu vieni a fare qualche trasmissione qui alla radio, perché sei prezioso. ossia ci sono notizie e conoscenze che poi sono legate alle condizioni esistenziali che noi non abbiamo, perché abbiamo fatto altri lavori. Però la cosa dei voucher è chiara. Noi vorremmo eliminare questa forma di marginalizzazione dalla società, di bassi salari legati ai voucher, però sta di fatto che per qualcuno pensa che sia un miglioramento rispetto alla condizione che sta vivendo.
Che noi siamo così ai margini che quasi questo ci fa così comodo, siamo agli antipodi.
Certo, mi rendo conto che appunto ci sono, fai parte di questa fascia di quelli che magari ci fosse un pagamento regolare, però il problema è che anche qui non possiamo far conto sulla nostra debolezza, dovremmo far conto sulla nostra forza.
Certo.
Il lavoro nello spettacolo, il lavoro degli artisti di strada, perché non deve essere pagato? Perché non deve stare dentro una situazione di lavoro tranquillo? No? Vi ricordate la stabilità? Quanta fango è stato buttato sulla stabilità? Quindi attraverso questa, il veicolo della flessibilità e della precarietà, e sono stati soprattutto i sindacati e soprattutto la sinistra che hanno convinto che, non ricordo i discorsi di D'Alema, bisogna cambiare lavoro perlomeno 12 volte nella vita, perché se no non siamo moderni. La stabilità è un'aspirazione che l'umanità ha avuto e continua ad avere. Se poi uno fa l'artista di strada va benissimo, ma non è che per questo debba rinunciare alla stabilità. Quindi noi pensiamo che tutti quelli che stanno lavorando in una situazione precaria devono trovare il modo per promuovere la loro situazione e diventare lavoratori stabili. Se può fare una funzione sociale importante come quello che fa lo spettacolo per strada, no?
Te lo dice uno che poi alle manifestazioni ha sempre chiamato gli artisti di strada. Invito tutti gli artisti di strada di andare alle manifestazioni, perché poi si viene chiamati quando si fanno le manifestazioni, si fa cappello, si fa pure qualche lira di più che stando fermi a un angolo.
Sì, infatti. Quindi, il discorso è proprio quello, che nel momento in cui c'è la manifestazione si esercita liberamente, siamo liberi, ma nel momento in cui c'è un organizzatore che poi non segue le cose che deve fare, ma si muove in un altro modo, mettendo a quello che poi diventa un lavoratore, perché se io vado alla manifestazione io sono un artista e esercito la mia arte. Se io vengo da chiamato da un organizzatore di eventi che sta organizzando un grande evento e però ho dei problemi ad essere retribuito perché non vuole pagare i fini EMPAS, non vuole pagare altre cose, questa è proprio la difficoltà.
Sono i padroni che ci lavorano, non c'è niente che ci rovinano, sono loro.
Siamo tornati al 1004 più o meno, okay. I mecenati, va bene, grazie mille.
Niente, ciao, auguri. Vai, che dai.
Ah, mi scuso con
quelli dell'Embaz, quelli dell'Embaz ci hanno avuto sempre
il solito problema, perché dato che sono lavori discontinui, naturalmente fanno uno spettacolo e si limita ai giorni che dura lo spettacolo, fanno il cinema, si limita alla produzione di quel film, poi vengono licenziati, poi vengono riassunti, poi vengono ripassati, ed era già ancora prima la riforma Fornero una condizione veramente di estrema precarietà come contributiva, no? Non riuscivano mai a raggiungere livelli pensioni, tanto è vero c'è la legge Bacchelli, che bella stia, sì. L'artisti che non arrivavano poi a sopravvivere, gli davano
quelli che
solamente che
top,
poi venivano dati a quelli che erano al top. Perciò è un aggravante sull'aggravante quelli dell'Embaz, come sistema.
Allora ci avviciniamo così alla fine della nostra ora, quindi riprendiamo il discorso del contributivo e del retributivo. Allora, quello
però voleva sapere.
Beh, allora rispondi tu a quella.
Rispondo io a questa cosa. Se, non mi ricordo più bene la domanda perché sei intervenuto due o tre volte, però cioè, perché i vecchi tolgono il lavoro ai giovani? Credo che sia questa qui, no? Perché le pensioni, cioè la spesa pensionistica toglie il lavoro ai giovani, questo secondo la vulgata dominante che ormai arriva
indotta
a noi dai giornali da almeno una quindicina di anni a questa parte. Loro partono da questo assunto demografico, cioè dice, siccome cioè l'età si prolunga e nel processo produttivo entrano sempre meno lavoratori, dice, come faranno meno? Se una volta due lavoratori mantenevano un pensionato, oggi per mantenere due pensionati, cioè per mantenere un pensionato magari ci vuole un lavoratore, domani anche due lavoratori, per cui il sistema pensionistico salterebbe. Allora, questa cosa dimentica quello che noi stavamo dicendo prima, cioè che il lavoro attivo è sempre diventato più produttivo. Se uno toglie la produttività del lavoro, è chiaro che questo discorso ci avrebbe un senso. Ma a noi è come se questo discorso afferma solamente una cosa, che il mondo è rimasto uguale dall'età della rota oggi. Questa è la menzogna che sottende a queste affermazioni. Però nasconde anche un altro fatto, che la produttività deve essere ridistribuita tra i lavoratori e non solo un'appropriazione del padrone, perché questo che vuol dire? Che oggi noi stiamo facendo uno stato sociale solamente per i padroni. Guarda per esempio, cioè, il mancato sviluppo del capitale, no? Cioè, questi non investono, ci hanno bisogno del sostegno da legge Renzi. Allora noi diamo 24.160 euro per impiegare un lavoratore per 3 anni. Allora, nel capitalismo, quando stava, era una forza florida, cioè, continuava la sua spinta propulsiva, non è che ci aveva bisogno del sostegno dello Stato per sfruttare i lavoratori. Oggi invece, cioè, questo denuncia la decadenza di questo sistema, al quale, per esempio, ci sono le passività bancarie. Perché ci stanno le passività bancarie? Perché le banche prestano ad interesse, a chi dovrebbe investire sfruttando la forza lavoro. È che il capitalismo, in data sic stantibus rebus, non è più in grado, capito, di produrre nuova ricchezza. Per cui la società sta implodendo su se stessa, ecco il segno pure di una
disattiva. La fa con la finanziarizzazione dell'economia.
La fa, sì, certo, la fa con la finanziarizzazione. Ma non è che aggiunge un bicchiere nuovo a un bicchiere precedente.
Non c'è,
no?
Soldi sulla carta, tanto è vero che abbiamo dei plus valori, di cose che circolano 1.000 euro, di crediti ce ne stanno di carte
un miliardo,
hai capito? Cioè non c'è più proporzione tra la ricchezza e quello che gira come cose. Ecco, le banche vanno in questo momento, tanto per esempio, si sono inventati la Bay Bank, la
che pagano naturalmente, pagano i contribuenti, i contribuenti.
Allora ci avviciniamo alla fine della trasmissione. Una cosa mi preme, insomma, veramente sottolineare: noi non pensiamo assolutamente, e questo vogliamo documentarlo trasmissione dopo trasmissione, che le pensioni calcolate col metodo retributivo siano un regalo in qualche misura, anche minima. Non c'è nessun regalo. Pensate che anche una pensione, come io la percepisco, io ho fatto il maestro a 40 anni, prendo una pensione di 1.600 euro, bene, i contributi che io ho pagato superano quello che io riuscirò a prendere di pensione se camperò 20 anni, e guardate, 20 anni è molto di più dell'aspettativa di vita che ci sono oggi, perché sono andato in pensione a 65 anni, le aspettative di vita adesso sono 82 anni, quindi io avrò superato, diciamo, le aspettative di vita se campo 20 anni. Bene, seppure avrò superato le aspettative di vita, io non avrò recuperato l'intera cifra che ho corrisposto agli enti previdenziali per avere una pensione. Questo è il primo dato di cui prendere coscienza, perché se noi ci facciamo infinocchiare e pensiamo di mettere le toppe a una situazione che è florida, quella delle pensioni, come stava in Italia, una pensione florida, il problema è, e qui ci vorranno molte trasmissioni per spiegarlo, è che l'INPS, il maggiore ente pensionistico non solo d'Italia ma di Europa, no, è oggetto di continuo saccheggio da parte dei governi. Esempio che faceva adesso Gaetano del pagamento ai padroni di 24.000 euro per 3 anni per cambiare un lavoro da precario in un altro lavoro che sempre precario rimane, perché col Job Act tutti i lavori sono diventati precari, no? Gli vengono dati 24.000 euro, ma chi glieli dà questi 24.000 euro a un datore di lavoro, a un padrone? Li dà l'INPS. Questo è detto esplicitamente nella legge che l'ha istituito, la 119 del 2014, che ha previsto che andasse in vigore nell'anno 2015. Ci sono stati oltre 700.000 contratti di questa natura. Circa 5 miliardi sono stati risparmiati dai datori di lavoro. Chi li ha pagati? Li hanno pagati i contributi dei lavoratori, quelli destinati alla pensione. Non c'è altro, non c'era copertura finanziaria per questi soldi. Perché non c'era la copertura? Prendiamo, perché i soldi stavano là.
Prendiamo l'ultima telefonata per andare a chiudere. Pronto?
Pronto, pronto.
Sì, rapido, via. Sei in onda?
Sì, sono ascoltatore piuttosto abituale della Onda Rossa. Volevo dire che da quello che avete detto dall'apertura della trasmissione fino adesso io praticamente non ci ho capito un cazzo. Ciao compa, ciao.
Scusaci, cercheremo di essere più chiaro, darci una volta, un'altra volta, darci una mano te facendo le domande, vedendo di aiutarci, perché qui non è che siamo venuti Gesù Cristo dal cielo a farvi la trasmissione, quindi se avete delle cose possibilmente circostanziate, in modo che delle domande precise, in modo che ci misuriamo anche con le capacità degli ascoltatori di farci capire bene, ecco.
Purtroppo è la radio, se parla, questa è una materia complessa, può sembrare più confusa, non abbiamo i video per fare i disegnini, perché probabilmente quei disegnini avremmo fatto capire meglio. Ci dispiace dell'ascoltatore che lui non ha capito, ma noi abbiamo cercato di adoperare un linguaggio più semplice possibile. Il massimo che abbiamo potuto produrre è questo, ma sono sforzi che noi continuiamo a fare per cercare di dire un punto di vista diverso da quello che viene diffuso nella generalità. Se lui non ha capito, mi dispiace davvero, perché non è che sono stati adoperati terminologie arzigogolate, anzi, solo che la materia veramente è particolare. Pertanto la trasmissione chiude qua, perché sono, l'orario si è compiuto, la trasmissione successiva, vedi, arriva puntuale. Noi diamo appuntamento a martedì prossimo, ricordandovi sempre di aiutare la sottoscrizione attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, Via De Vorci 56, attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccando sostieni, e così puoi aiutare che queste voci, anche confuse, vengano avanti.
Sì, l'unica cosa che volevo concludere io era che probabilmente l'ascoltatore aveva ragione, ma guardate, non è possibile rinunciare alla complessità. Chi rinuncia alla complessità si condanna alla subalternità, lascia che poi i problemi più complessi vengano affrontati dai padroni, dal padronato, dai loro lacchè, dalla loro stampa, dalla loro ideologia. Bisogna affrontare anche i discorsi complessi, le difficoltà. D'altra parte, il sistema pensionista pubblico è una delle rappresentazioni più evolute della società. Ci sono pochi fenomeni come un sistema di pensionistico pubblico che rappresentano il cammino che la società ha fatto, no, in perlomeno 5.000 anni di...
Piero, non riusciamo a chiudere in un'ora tutto. A domenica prossima. A martedì prossimo.